ultime due settimane il mondo delle agenzie pubblicitarie milanesi è stato al centro di un grosso scandalo esploso sui social network che riguarda molestie, mobbing e chat sessiste nei confronti delle dipendenti in orario di lavoro e non solo. La denuncia è partita da Massimo Guastini, un noto pubblicitario, autore di varie campagne di successo ed ex presidente dell'Art Directors Club italiano. La DC innescando una reazione a catena che sta facendo tremare i palazzi Meneghini, sedi creative delle campagne nazionali e internazionali più celebri. Ma cosa sappiamo finora di quello che viene definito il Me Too della pubblicità? Io sono Selvaggia Lucarelli e questo è il Sottosopra, un podcast di Cora Media. Nel 2017 iniziò a diffondersi sui social un hashtag MeToo, che significa anche a me, un'espressione che era stata utilizzata per la prima volta dall'attivista Tarana Barchi nel 2006 e che aveva lo scopo di aumentare la consapevolezza e sensibilizzare sulla vastità del fenomeno degli abusi sessuali. Il MeToo, lo ricorderete, divenne virale dopo un'inchiesta del New York Times che rese pubbliche le denunce di numerose attrici di Hollywood nei confronti del produttore cinematografico Harvey Weinstein. Insomma, si incoraggiarono le donne a utilizzarlo nel caso avessero subito molestie o violenze sessuali e si raccolsero oltre 500.000 testimonianze nelle prime 48 ore, quindi un'enormità. 6 anni dopo sta succedendo qualcosa di simile anche nel mondo pubblicitario, dopo che Massimo Guastini, un creativo molto famoso nell'ambiente, ha rilasciato un'intervista all'account Facebook di Monica Rossi, uno pseudonimo che nasconde, a quanto pare, un nome noto, maschile tra l'altro, dell'editoria che da anni intervista scrittori, giornalisti e intellettuali di vario tipo. In particolare, Monica Rossi ha invitato i propri lettori a scorrere l'intervista fino alla domanda numero 33, quella che sottolinea alla risposta più angosciante, inquietante e sconvolgente. Monica Rossi ha infatti chiesto a Guastini: «Io ho intuito che nel vostro mondo, il mondo della pubblicità, attualmente ci sia un problema di molestie sessuali, è così?» La risposta è un lungo discorso che parte con un attacco diretto a un altro pubblicitario che sembrerebbe responsabile di oltre una decina di molestie tra il 2007 e il 2016, tra le quali una molestia all'ex stagista di Guastini, Giulia. Secondo quanto confidato dalla giovane a Guastini, all'epoca dei fatti lei aveva 20 anni e lui 50. Si offrì di accompagnarla a casa dopo un convegno di lavoro. Giulia abitava in una zona periferica di Milano e si era fatto tardi. Invece l'uomo parcheggiò in una zona isolata e tentò approcci sessuali inopportuni per ore dal momento che lei continuava a respingerlo. Era il 2011. Nel 2016 due socie segnalano le ennesime molestie sessuali da parte dello stesso creativo al presidente dell'Art Directors Club italiano, che era proprio Guastini, chiedendogli di dare visibilità alla vicenda. Il 27 settembre pubblica quindi un post, il primo di una lunga serie, e inizia a ricevere in privato numerose altre testimonianze di abusi sempre da parte dello stesso uomo. Tutte le vittime però hanno avuto e hanno paura di denunciare, e così il noto direttore creativo non è stato mai né denunciato né quindi indagato. Perché, vi chiederete voi? È stata proprio Giulia, in un lungo post su LinkedIn, a raccontare che il retaggio socioculturale, la differenza di età, la mancanza di una rete di supporto all'interno del contesto pubblicitario che aiutasse lei e le altre vittime a denunciare nell'anonimato, a essere ascoltata, protetta, aiutata e accompagnata psicologicamente nella comprensione, nella elaborazione, nella comunicazione dei fatti, le hanno fatto credere che denunciare servisse solo a chi subiva abusi molto, molto gravi. Questo punto è molto importante in un contesto altamente competitivo e gerarchico come quello dell'ambiente pubblicitario, dove la reputazione è un elemento centrale per continuare a lavorare e a crescere, dove il potere è concentrato nelle mani di poche persone che si conoscono molto bene tra di loro. Molte donne hanno deciso di non denunciare per paura di ritorsioni personali, gogna pubblica, isolamento professionale. Oltre alle accuse dirette, Guastini fa anche riferimento al caso di una chat segreta su Skype di un'agenzia di pubblicità molto famosa, molto potente e molto importante, che avrete sentito nominare in questi giorni, a cui avrebbero partecipato tutti i dipendenti uomini che si scambiavano decine e decine di messaggi ogni giorno parlando di un unico argomento: quanto fossero scopabili, fighe, ribaltabili o cesse le colleghe. Nei giorni successivi all'intervista è stata proprio la chat ad essere al centro di numerose attenzioni e commenti, sia sui social che sui giornali. Di chi parlava Guastini? La storia di questa chat, soprannominata poi chat degli 80 perché conteneva un'ottantina, si dice, di partecipanti, dagli stagisti alle figure senior che ricoprivano ruoli di grande responsabilità, era in realtà già stata al centro nel gennaio 2020 di una puntata del podcast Frigida, condotto da Linda Codognesi, copywriter ex dipendente dell'agenzia, assieme all'amica Penny, intitolata "È solo un'altra stupida storia di molestie", senza però anche in questo caso rendere pubblico il nome dell'agenzia.
Si va da un capo di un team che commenta una sua sottoposta affermando «glielo infilerei così tanto nel culo da farle uscire le palle dalla gola», ad un nuovo membro del team arrivato da nemmeno 2 settimane che parla così di una collega: «è così cessa e grassa che le infilerei un sacchetto in testa e me la scoperei comunque di prepotenza».
Come emerge nel podcast, la chat era stata scoperta per caso durante una cena tra colleghi diventati amici, scherzando su una chat che le ragazze avevano per scambiarsi consigli a tema beauty, lifestyle e vacanze. Anche i ragazzi avevano una chat, magari un po' goliardica, dove parlavano delle ragazze.
Io non capivo neanche bene perché ci avevamo 2 chat separate per genere, però vabbè, quello forse era avanti per il tempo di allora, chi lo sa. Comunque faccio questa battuta, questo mio amico dice precisamente, dico no dai, e lui mi dice no guarda, forse è meglio che finisce qui. Finiamo questa cena, ci beviamo 2 birre, alla terza birretta gli dico dai vediamo sta chat. E da lì parte un delirio, perché lui fa vedere la chat sul telefono per un totale di 10 minuti circa, nella quale leggo delle robe sconcertanti e gli restituisco il telefono. Gli dico, non so se ti voglio parlare in questo momento, o domani, o dopodomani, o quando è, ci riproviamo. Parliamo qualche giorno più avanti e lui mi dice, sì, è così, mi dispiace, io non scrivo in questa chat, la gente che esce da questa chat viene ributtata dentro, le persone che ti ributtano dentro sono i tuoi supervisor, i tuoi direttori creativi, i tuoi manager, ci ributtano dentro perché, ma dai, come fai a non trovare niente di divertente? Ci avrai un commento da fare, madonna mia, piuttosto leggi, ti fai 2 risate, cosa sei, frocio?
Questo clima è stato confermato anche da un ex dipendente, Mario, che ha deciso di rilasciare un'intervista sempre a Monica Rossi, dalla quale emerge un ambiente molto machista, liceale, con molti comportamenti da bulletto e da cricca. Nella chat venivano commentate le ragazze che facevano i colloqui, c'era una sentinella che avvisava gli altri quando stava per passare, tra virgolette, diciamo così, una fregna, facendo commenti sessisti su come era vestita. C'erano campionati organizzati dai ragazzi con scontri diretti per eleggere la più figa. Viene addirittura creato un foglio Excel che non contiene numeri e analisi, ma i nomi e i voti delle proprietarie dei più bei culi femminili in azienda. Naturalmente le colleghe fidanzate con qualcuno dell'azienda non partecipano e non sono neanche mai menzionate. I loro corpi appartengono agli uomini che in quella chat si sfogano tutto il giorno con fantasie sessuali sulle colleghe. Le colleghe però ovviamente non fidanzate con qualcuno interno all'agenzia. Abbiamo contattato diversi ex dipendenti per avere un quadro più chiaro della vicenda. Ci hanno risposto tutti la stessa cosa. Nella chat c'erano 20 di membri più attivi, tutti gli altri subivano passivamente per paura di ritorsioni.
C'erano all'interno probabilmente 80 di persone, ma una piccola parte, 20, erano quelle realmente attive che scrivevano cose pesanti e la maggior parte davano risposte sporadiche, non scrivevano cose realmente cattive e non rispondevano se interpellati da quelli più attivi. Una buona parte rimaneva muta, nemmeno leggeva. E so che molti erano a disagio nell'esserci, però dovevi far finta che non fosse così, perché sennò eri... potevi essere considerato un frocio. Chi non diceva determinate cose in un qualche modo veniva additato, lo si percepiva, e c'erano dei gruppi diversi. c'era chi aveva decisamente più potere e c'era chi non era inserito in queste modalità. Penso fosse una cosa di... penso sia un fattore abbastanza comune negli ambienti grandi, gerarchici, e i ritmi, la frenesia del posto, il bisogno di rispondere a determinate performance, ti obbliga a doverti inserire, in parte. Ero ancora lì. Ero ancora lì e all'epoca, in imbarazzo, non ne ho parlato con nessuno.
È stato poi uno dei cofondatori dell'agenzia milanese a prendere parola sotto i post dell'intervista di Guastini, di fatto rendendo pubblici i fatti, sottolineando che all'epoca non ne sapevano nulla, che condannavano tutto ciò che era successo e che l'azienda nel frattempo aveva adottato un codice etico che tutti i dipendenti dopo quel caso sono tenuti a firmare. In realtà la vicenda era già emersa nel 2021 in una discussione su LinkedIn e la segnalò una ex dipendente sotto al post di uno dei fondatori dell'agenzia in occasione della Giornata Internazionale delle Donne.
Nel 2021 quello che succede è che fanno questa campagna pubblicitaria, mi viene, ti giuro, la pelle d'oca, cavalcando l'onda degli abusi domestici nati dal Covid per tutte le donne. Loro fanno questa bellissima campagna pubblicitaria con che si chiama che è una raccolta di storie che aiutano le donne a identificare la violenza di genere. Incredibilmente ancora non è stato cancellato niente, però ho degli screenshot. Commento dicendo bellissima campagna, bravi, spero che ugualmente internamente abbiate messo in atto un tot di cose per individuare la violenza di genere che, come sanno tutte le persone che stanno leggendo, non è una cosa che succede soltanto tra le mura domestiche, ma succede in X, eccetera, eccetera. Il primo commento di cui non mi ricordavo, ma me lo sono andato a leggere ieri, in cui lui mi ha risposto: ti prendi la responsabilità di quello che stai dicendo perché niente di tutto ciò è vero.
Alla ex dipendente viene chiesto di cancellare il commento, ma internamente qualcosa si muove. Viene affrontato il discorso con i dipendenti, vengono creati meccanismi per segnalazioni anonime e sportelli di supporto psicologico. Non risulta però che sia stato preso alcun provvedimento nei confronti di chi ha partecipato alla chat, ma anzi alcuni di quelli più attivi hanno fatto carriera arrivando ad assumere posizioni di potere proprio all'interno di quella agenzia. Il 22 giugno l'Art Directors Club italiano ha pubblicato un comunicato in cui condanna con fermezza ogni forma di sessismo e comportamenti lesivi della dignità delle donne e si impegna a promuovere presso tutti i soci un atteggiamento di tolleranza zero verso pratiche che ci lasciano inorriditi e sgomenti come quelle riportate nelle notizie di questi giorni. Il pubblicitario protagonista delle violenze, insomma accusato di violenze, è stato invece sospeso, ma nel comunicato non si prende alcuna posizione specifica in merito. Semplicemente non fa più parte dell'ADC. L'intervista a Guastini e ciò che è successo nei giorni successivi ha squarciato il velo di Maya, portando a un discorso più ampio sugli episodi ricorrenti di sessismo e molestie nel settore. Ad esempio, Tania Loschi, pubblicitaria freelance, ha condiviso alcune delle proprie esperienze sul proprio profilo Instagram, raccogliendo oltre 400 testimonianze anonime di abusi che si sono verificati nel mondo dorato delle agenzie pubblicitarie. Come dichiarato a Il Post, data la grande mole di testimonianze, Loschi si è organizzata con Codognesi e altre persone per mettere a disposizione un form che permetta a tutti di condividere in modo anche anonimo la propria esperienza. Quello che chiediamo è che nelle agenzie in cui questi atteggiamenti sono stati sistematici, i responsabili si assumano le responsabilità di quanto è successo e che venga condannato sia il gesto che il tipo di cultura che lo rende possibile. Il problema è che questo tipo di lavoro nelle agenzie pubblicitarie viene promosso come una grande opportunità, come un'esperienza da sogno in cui chi viene selezionato è un vincente, un privilegiato. Viene spacciata l'idea che sia un lavoro dove si sta insieme tra giovani, senza gerarchie, senza orari, tra amici, a lavorare per progetti blasonati per brand internazionali conosciuti da tutti. Molto spesso invece si lavora sottostaffati, senza orari, con enormi pressioni da gestire. È proprio in questo contesto che si insinuano tossicità, abusi, soprusi e sfruttamenti. arrivare a lavorare in quegli open space senza nessun angolo di privacy, dove gli uffici dei tuoi superiori sono teche di vetro dalle quali vedi tutto e senti tutto, è venduto come un'opportunità, un piacere, un privilegio. Lo scorso novembre, a ridosso dell'Italian Festival, il festival della creatività promosso dall'Art Directors Club italiano, il mondo della pubblicità aveva subito un altro attacco diretto dal collettivo Gentilissima Rivolta, che si descriveva come un gruppo di creativi, account, strategist, giovani e sottopagati, per la maggior parte in stage perpetuo, che avevano scelto di restare anonimi perché quello della comunicazione è un mondo piccolo ed essere quelli che rompono i coglioni significa non trovare più lavoro, così dicevano. L'azione di Gentilissima Rivolta, iniziata con un'azione di guerriglia marketing in cui le zone adiacenti all'Italian Festival erano state imbrattate da una serie di stencil che reclamavano più diritti sul posto di lavoro, si è poi concretizzata in una pagina Instagram diventata virale in un paio di giorni, nella quale erano state raccolte decine e decine di testimonianze di maltrattamenti, stage sottopagati, persone prese per i capelli dai direttori creativi, pianti, svenimenti straordinari non pagati. La pagina è stata poi costretta a chiudere. Le centinaia di testimonianze di abusi sessuali e psicologici raccolti dovrebbero iniziare a far riflettere collettivamente sugli strumenti e le politiche da attuare in questo contesto lavorativo. Il paradosso, infatti, sta nel fatto che in quegli stessi ambienti in cui negli ultimi anni sono state create campagne pubblicitarie che gridavano all'inclusione e alla rappresentazione dei cambiamenti sociali, non siano poi capaci di analizzare e plasmare il proprio contesto interno. Forse dovrebbero smettere di ascoltare le conversazioni online al solo fine di monetizzare con le giuste battaglie sociali che sono emerse in questi anni e iniziare a lavorare internamente per uno spazio di lavoro più giusto ed equo. Il Sottosopra è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media, scritto da Selvaggia Lucarelli con la collaborazione di Serena Mazzini. La cura editoriale è di Francesca Milano. La sigla e la supervisione del suono e della musica sono di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Emanuele Moscatelli. Il producer è Alex Peverengo. Le fonti dei contributi audio sono indicate nella sinossi.